Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir e Temple Square. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai loro dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici di tutto il mondo che seguono questa conferenza ovunque si trovino. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir Temple Square sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy e accompagnato all'organo da Richard Elliott e Andrew Unsworth. Il coro ha aperto questa riunione cantando S'approssima il tempo e ora ci farà ascoltare Avanti andiam. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Stephen Snow dei 70. Dopodiché il coro intonerà Nell'anima mia c'è il sol.
Thank you. Our Father in heaven, we give thanks this morning.
Caro Padre che sei nei cieli, ringraziamo questa mattina per il privilegio di essere riuniti come santi in questo centro delle conferenze nelle cappelle di tutto il mondo. Riconosciamo la forza ci puoi dare e preghiamo che possiamo ricevere forza gli uni dagli altri mentre partecipiamo a questa conferenza. Siamo grati per i nostri dirigenti, per il nostro profeta e i suoi consiglieri, i membri dei dodici. Siamo grati per tutti coloro che hanno reso possibile questa conferenza, che hanno curato così tanti dettagli. Siamo grati per tutti coloro che si sono dati da fare per questo grande fine settimana. Siamo grati per la musica e invitiamo lo Spirito a essere qui con noi affinché ci parli. E preghiamo che il nostro cuore sia aperto e che impareremo e lasceremo questa conferenza con un maggior impegno nella nostra vita a seguirti. Siamo grati per tutte queste cose, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Ulisse Soares del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dalla sorella Becky Craven, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Poi sarà la volta dell'anziano Brooke P. Hales, dei 70.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli, mie care sorelle, quale grande gioia essere qui nuovamente insieme in questa conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sotto la direzione del nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Vi rendo testimonianza che avremo il privilegio di udire la voce del nostro Salvatore Gesù Cristo attraverso gli insegnamenti di coloro che in questa conferenza pregheranno, canteranno e parleranno riguardo la necessità dei nostri tempi. Come riportato nel libro di Atti, Filippo l'Evangelista insegnò il Vangelo a un certo etiope, un eunuco, che sovrintendeva a tutti i tesori della regina d'Etiopia. Mentre stava ritornando nel suo paese, dopo aver reso il culto a Gerusalemme, leggeva il libro di Isaia. Spinto dallo Spirito, Filippo gli si avvicinò e disse: «Intendi tu le cose che leggi?» E l'eunuco rispose: «E come potrei intenderle se alcuno non mi guida?» E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della Scrittura, gli annunziò Gesù. La domanda posta da questo etiope ci ricorda il mandato divino che tutti noi abbiamo di cercare di imparare il Vangelo di Gesù Cristo e di insegnarlo gli uni agli altri. In effetti, nel contesto dell'apprendere e dell'insegnare il Vangelo, a volte siamo come l'etiope. Abbiamo bisogno dell'aiuto di un insegnante fedele e ispirato. Altre volte siamo come Filippo. Abbiamo bisogno di istruire e rafforzare gli altri nella loro conversione. Mentre cerchiamo di apprendere e insegnare il Vangelo di Gesù Cristo, il nostro scopo è quello di accrescere la fede in Dio e nel suo piano divino di felicità, e in Gesù Cristo e nel suo sacrificio espiatorio, nonché di arrivare a una conversione duratura. Questa fede e questa conversione accresciute ci aiuteranno a stringere alleanze con Dio e a rispettarle, rafforzando così il nostro desiderio di seguire Gesù e dando vita in noi a un'autentica trasformazione spirituale. In altre parole, ci trasformeranno in una nuova creatura, come ha insegnato l'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Corinzi. Questa trasformazione ci darà una vita più felice, produttiva e sana, e ci aiuterà a mantenere una prospettiva eterna. Non è forse esattamente questo ciò che accadde all'eunuco etiope dopo essere venuto a conoscenza del Salvatore ed essersi convertito al suo Vangelo? Il passo scritturale afferma che egli continuò il suo cammino tutto allegro. Il comandamento di apprendere il Vangelo e di insegnarlo gli uni agli altri non è nuovo, viene ripetuto costantemente sin dagli albori della storia umana. In un'occasione particolare, mentre Mosè si trovava con il suo popolo nelle pianure di Moab, prima di entrare nella terra promessa, il Signore lo ispirò ad ammonire il suo popolo riguardo alla loro responsabilità di imparare gli statuti e le alleanze che avevano ricevuto dal Signore e di insegnarli ai loro posteri, molti dei quali non avevano vissuto in prima persona l'attraversamento del Mar Rosso o la rivelazione data sul monte Sinai. Mosè ammonì il suo popolo con queste parole: «Ora dunque, Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, vi dà. Insegnale ai tuoi figliuoli e ai figliuoli dei tuoi figliuoli». Mosè concluse dicendo: «Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché sii felice tu e i tuoi figliuoli dopo di te, e affinché tu prolunghi in perpetuo i tuoi giorni nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà». I profeti di Dio hanno costantemente insegnato che dobbiamo crescere le nostre famiglie nella disciplina e negli ammonimenti del Signore, e in luce e verità. Recentemente, il presidente Nelson ha affermato: «In questi giorni di immoralità dilagante e pornografia che rende dipendenti, I genitori hanno la sacra responsabilità di insegnare ai loro figli l'importanza di Dio e di Gesù Cristo nella loro vita. Fratelli e sorelle, l'avvertimento del nostro amato profeta è un'ulteriore promemoria della nostra responsabilità individuale di cercare di imparare e di insegnare alla nostra famiglia che c'è un Padre nei cieli che ci ama e che ha messo a punto un piano divino di felicità per i suoi figli. Che Gesù Cristo, suo Figlio, è il Redentore del mondo e che la salvezza giunge mediante la fede nel suo nome. La nostra vita deve essere radicata sulla roccia del nostro Redentore, Gesù Cristo, che può aiutarci come individui e come famiglie a scolpire nel cuore le nostre personali impressioni spirituali, aiutandoci a perseverare nella nostra fede. Forse ricorderete che due discepoli di Giovanni Battista seguirono Gesù Cristo dopo aver udito Giovanni testimoniare che Gesù era l'agnello di Dio, il Messia. Questi bravi uomini accettarono l'invito di Gesù a venire e vedere e stettero con lui quel giorno. Essi seppero che Gesù era il Messia, il Figlio di Dio, e lo seguirono per il resto della loro vita. In modo simile, quando accettiamo l'invito del Salvatore a venire e vedere, dobbiamo dimorare in Lui, immergendoci nelle Scritture, gioendo in esse, imparando la Sua dottrina e impegnandoci a vivere come visse Lui. Solo allora giungeremo a conoscerlo e a riconoscere la Sua voce, sapendo che se verremo a Lui e crederemo in Lui, non avremo mai fame né sete. Saremo in grado di discernere la verità in ogni momento, come fu per quei due discepoli che dimorarono con Gesù. Fratelli e sorelle, questo non avviene per caso. Sintonizzarci con le più elevate influenze provenienti dalla divinità non è cosa semplice. Richiede di invocare Dio e di imparare come mettere il Vangelo di Gesù Cristo al centro della nostra vita. Se lo faremo, prometto che l'influenza dello Spirito Santo porterà la verità nel nostro cuore e nella nostra mente e ne renderà testimonianza, insegnando ogni cosa. La domanda dell'etiope, come potrei comprendere se alcuno non mi guida, riveste un significato speciale anche nel contesto della nostra responsabilità di mettere in pratica nella nostra vita i principi del Vangelo che abbiamo appreso. Nel caso dell'etiope, ad esempio, questi agì in base alla verità che aveva appreso da Filippo. Chiese di essere battezzato perché giunse a sapere che Gesù Cristo era il Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, le nostre azioni devono rispecchiare ciò che impariamo e insegniamo. Dobbiamo mostrare ciò in cui crediamo attraverso il modo in cui viviamo. L'insegnante migliore è un buon esempio. Insegnare qualcosa che mettiamo davvero in pratica può fare la differenza nel cuore di coloro a cui insegniamo. Se desideriamo che facciano tesoro con gioia delle Scritture e degli insegnamenti degli Apostoli e dei profeti viventi, le persone, siano esse i nostri familiari oppure no, devono vedere che la nostra anima si diletta in essi. Allo stesso modo, se vogliamo che sappiano che il presidente Russell M. Nelson è il profeta, veggente e rivelatore ai nostri giorni, queste persone devono vederci alzare la mano per sostenerlo e capire che seguiamo i suoi insegnamenti ispirati. Come dice il noto adagio americano, i fatti contano più delle parole. Forse alcuni di voi in questo preciso momento si stanno chiedendo: anziano Soares, ho fatto tutte queste cose e ho seguito questo modello, sia personalmente sia con la mia famiglia. Ma purtroppo alcuni dei miei amici e dei miei cari si sono allontanati dal Signore. Che cosa devo fare? A coloro tra voi che in questo momento stanno provando questi sentimenti di tristezza, agonia e forse rammarico, dico questo: sappiate che non sono del tutto perduti, perché il Signore sa dove sono e veglia su di loro. Ricordate che sono anche Suoi figli. È difficile capire tutte le ragioni per cui alcune persone intraprendono un altro sentiero. Il meglio che possiamo fare in queste circostanze è semplicemente amarli e abbracciarli, pregare per il loro benessere e ricercare l'aiuto del Signore per sapere cosa fare e cosa dire. Gioite sinceramente insieme a loro dei successi che conseguono. Siate loro amici e cercate quanto di buono c'è in loro. Non dovremmo mai arrenderci con loro, ma dovremmo invece preservare il nostro rapporto. Non respingeteli mai e non giudicateli mai male. Amateli e basta. La parabola del figlio al prodigo ci insegna che quando rientrano in sé, i figli spesso desiderano tornare a casa. Se ciò accade con i vostri cari, riempite il vostro cuore di compassione, correte da loro, gettatevi al loro collo e baciateli, come fece il padre del figlio al prodigo. In definitiva, continuate a condurre una vita degna, siate per loro buoni esempi di ciò in cui credete e avvicinatevi di più al nostro Salvatore, Gesù Cristo. Egli conosce e comprende le nostre profonde sofferenze e afflizioni e benedirà i vostri sforzi e la vostra dedizione nei confronti dei vostri cari, se non in questa vita, nella prossima. Ricordate sempre, fratelli e sorelle, che la speranza è una parte importante del piano del Vangelo. Nel corso di molti anni di servizio nella Chiesa, ho visto membri fedeli che hanno applicato con costanza questi principi nella loro vita. È il caso di una madre sola, che chiamerò Maria. Purtroppo Maria affrontò un tragico divorzio. In quel momento Maria si rese conto che le decisioni più importanti relative alla propria famiglia sarebbero state di natura spirituale. La preghiera, lo studio delle scritture, il digiuno, andare in chiesa e al tempio avrebbero continuato a essere importanti per lei. Maria era sempre stata fedele e in quel frangente critico decise di tenersi stretta a ciò che già sapeva essere vero. Trovò forza in La famiglia, un proclama al mondo, che tra i tanti principi meravigliosi insegna che i genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine e di insegnare loro a osservare sempre i comandamenti di Dio. Cercava continuamente di ricevere risposte dal Signore e le condivideva con i suoi quattro figli in ogni momento familiare. Parlavano spesso del Vangelo e condividevano l'uno con l'altro le rispettive esperienze e testimonianze. Nonostante le sofferenze affrontate, i figli di Maria hanno sviluppato un sentimento di amore per il Vangelo di Cristo e il desiderio di servire e di condividerlo con gli altri. Tre di loro hanno svolto fedelmente una missione a tempo pieno e il più giovane attualmente sta servendo in Sud America. La figlia maggiore, che conosco molto bene e che ora è sposata e forte nella fede, ha raccontato: «Non ho mai avuto la sensazione che mia madre ci stesse crescendo da sola, perché il Signore era sempre presente in casa nostra. Dal momento che mia madre condivideva con noi la sua testimonianza di Lui, ciascuno di noi ha cominciato a rivolgersi a Lui ponendogli le proprie domande. Sono molto grata che lei abbia reso il Vangelo una cosa viva». Fratelli e sorelle, questa brava madre è riuscita a rendere la sua casa un centro di apprendimento spirituale. Ponendosi una domanda simile a quella dell'uomo etiope, Maria si è chiesta molte volte: come possono i miei figli imparare se una madre non li guida? Miei cari compagni nel Vangelo, vi rendo testimonianza che quando insegniamo il Vangelo di Gesù Cristo con fervore, entusiasmo, risolutezza e sincerità, e lo facciamo con intento reale e sotto l'influenza dello Spirito, questi insegnamenti possono trasformare i nostri cuori e ispirare il desiderio di vivere in accordo con le verità di Dio. Rendo testimonianza che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Egli è il Redentore ed Egli vive. So che Egli dirige la sua Chiesa tramite i suoi profeti, veggenti e rivelatori. Attesto inoltre che Dio vive, che ci ama e desidera che torniamo alla sua presenza, tutti. Egli ascolta le nostre preghiere. Rendo la mia testimonianza di queste verità nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una volta, nella vetrina di un negozio, ho visto un cartello che diceva «La felicità a $15». Ero così curiosa di sapere quanta felicità avrei potuto comprare con $15 che sono entrata a vedere. C'era esposta una grande quantità di ninnoli e di souvenir a buon mercato, ma nessuno di quegli oggetti avrebbe mai potuto darmi il genere di felicità che il cartello lasciava intendere. Nel corso degli anni ho pensato molte volte a quel cartello e a quanto sia facile cercare la felicità in cose a buon mercato o transitorie. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo la benedizione di sapere come e dove trovare la vera felicità. Essa si trova nel vivere scrupolosamente il Vangelo istituito dal nostro Signore Salvatore Gesù Cristo e nel cercare con impegno di diventare più simili a Lui. Abbiamo un caro amico che faceva il macchinista ferroviario. Un giorno, mentre conduceva un treno lungo il suo percorso, avvistò un'automobile ferma sulle rotaie davanti a lui. Capì subito che l'auto era bloccata e che non sarebbe riuscita ad attraversare il binario. Attivò immediatamente la frenata di emergenza, che mise in azione i freni di tutti i singoli vagoni merci che si stendevano per quasi un chilometro dietro alla carrozza motrice e trasportavano un carico di circa 6.000 tonnellate. Non era materialmente possibile che il treno riuscisse a fermarsi in tempo per non colpire la vettura, e così fu. Fortunatamente per loro, le persone nella macchina avevano sentito il fischio di allarme del treno e l'avevano abbandonata prima dell'impatto. Mentre un macchinista parlava con un ufficiale della polizia investigativa, si avvicinò a loro una donna molto arrabbiata. Gridava di aver assistito a tutta la scena e poi testimoniò che il macchinista non aveva nemmeno tentato di deviare dalla sua traiettoria per evitare l'automobile. Ovviamente, se il macchinista avesse avuto modo di sterzare e uscire dai binari per evitare l'incidente, lui e tutto il convoglio sarebbero deragliati, arrestando bruscamente il loro viaggio. Fortunatamente per lui, le rotaie avevano tenuto le ruote del treno ben ancorate al binario, consentendogli di proseguire verso la sua destinazione, nonostante l'ostacolo incontrato sul tragitto. Fortunatamente per noi, anche noi viaggiamo su un binario, su quel sentiero dell'alleanza che ci siamo impegnati a percorrere quando siamo stati battezzati come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Anche se di tanto in tanto possiamo incontrare ostacoli lungo la via, questo sentiero ci consentirà di proseguire verso la nostra preziosa destinazione eterna, se resteremo ben ancorati ad esso. La visione dell'albero della vita ci mostra come gli effetti della superficialità possono allontanarci dal sentiero dell'alleanza. Considerate che la verga di ferro e il sentiero stretto e angusto, ossia il sentiero dell'alleanza, portavano direttamente all'albero della vita, dove tutte le benedizioni offerteci dal nostro Salvatore e dalla sua espiazione sono a disposizione dei fedeli. Nella visione, inoltre, era presente un fiume d'acqua che rappresentava la sozzura del mondo. Le scritture dicono che questo fiume scorreva là accanto, e tuttavia solo vicino all'albero, senza portare all'albero. Il mondo è pieno di distrazioni che possono ingannare persino gli eletti, inducendoli a vivere con superficialità le proprie alleanze e conducendoli pertanto vicino all'albero, ma non adesso. Se non siamo scrupolosi nell'osservare con precisione le nostre alleanze, il nostro impegno superficiale alla fine ci porterà su cammini proibiti, oppure dentro all'edificio grande e spazioso, insieme a coloro che vi sono già entrati. Se non siamo attenti, potremmo anche annegare nelle profondità di un fiume immondo. C'è un modo scrupoloso e un modo superficiale di fare ogni cosa, anche di vivere il Vangelo. Se pensiamo al nostro impegno verso il Salvatore, siamo scrupolosi o superficiali? A causa della nostra natura mortale non giustifichiamo a volte il nostro comportamento, collocando le nostre azioni in una zona grigia, o mescolando il buono con qualcosa di non così buono? Ogni volta che diciamo un però, un tranne che, un ma, quando si tratta di seguire il consiglio dei nostri profeti o di vivere scrupolosamente il Vangelo, in realtà stiamo dicendo: questo consiglio non fa per me. Possiamo razionalizzare finché vogliamo, ma sta di fatto che non c'è un modo giusto di fare la cosa sbagliata. Il tema per i giovani per il 2019 è tratto da Giovanni 14, 15, dove il Signore insegna: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se lo amiamo, come diciamo di fare, non possiamo dimostrare il nostro amore osservando un po' più scrupolosamente i suoi comandamenti? Vivere scrupolosamente il Vangelo non significa necessariamente essere formali o retrogradi. Significa che i nostri pensieri e il nostro comportamento devono essere consoni a dei discepoli di Gesù Cristo. Quando meditiamo sulla differenza tra il vivere scrupolosamente il Vangelo e viverlo superficialmente, teniamo presente alcune considerazioni. Siamo scrupolosi nell'osservanza del giorno del Signore e nel prepararci a prendere il sacramento ogni settimana? Potremmo pregare o studiare le scritture con maggiore attenzione o impegnarci più attivamente nel programma Vieni e seguitami per l'individuo e le famiglie? Prendiamo seriamente il culto che rendiamo nel Tempio e teniamo fede scrupolosamente e coscienziosamente alle alleanze che abbiamo fatto al battesimo e nel Tempio? Siamo attenti al nostro aspetto e modesti nel vestire, specialmente in circostanze e luoghi sacri? Siamo attenti a come indossiamo i sacri garment del Tempio? Oppure teniamo un atteggiamento più superficiale per seguire i dettami delle mode del mondo? Siamo scrupolosi nel ministrare al nostro prossimo e nello svolgere i nostri incarichi nella Chiesa? Oppure la nostra chiamata a servire ci vede indifferenti o superficiali? Siamo attenti o superficiali rispetto a ciò che leggiamo e a ciò che guardiamo in televisione sui nostri dispositivi mobili? Facciamo attenzione al linguaggio che usiamo? Oppure ci abbandoniamo superficialmente all'oscenità e alla volgarità? L'opuscolo per la forza della gioventù contiene norme che, se seguite con attenzione, ci portano benedizioni preziose e ci aiutano a rimanere sul sentiero dell'alleanza. Sebbene sia stato scritto a beneficio dei giovani, le sue norme non scadono quando lasciamo il programma dei giovani uomini e delle giovani donne. Esse si applicano a ciascuno di noi, sempre. Un ripasso di queste norme può suggerirci altri modi in cui possiamo vivere il Vangelo più scrupolosamente. Non dobbiamo abbassare le nostre norme per farci accettare o per far sentire qualcuno a proprio agio. Siamo discepoli di Gesù Cristo e come tali siamo qui per elevare gli altri e portarli a un livello più alto e più santo, dove anche loro possano ottenere benedizioni più grandi. Invito ciascuno di noi a cercare la guida dello Spirito Santo per sapere quali cambiamenti dobbiamo operare nella nostra vita per essere più scrupolosamente in linea con le nostre alleanze. Inoltre vi imploro di non essere critici verso coloro che stanno compiendo il vostro stesso viaggio. Il giudizio è mio, dice il Signore. Ognuno di noi sta vivendo un processo di crescita e di cambiamento. Trovo interessante la storia degli Amaliciti apostati raccontata nel Libro di Mormon. Il modo con cui scelsero di far sapere agli altri che non avevano più nulla a che fare con Gesù Cristo e la sua Chiesa fu quello di marcarsi la fronte con un segno rosso che tutti potessero vedere. Noi, al contrario, come discepoli di Gesù Cristo, in che modo ci distinguiamo? Possono gli altri vedere facilmente la sua immagine sul nostro volto e sapere chi rappresentiamo dal modo attento con cui viviamo la vita? Come popolo dell'Alleanza, non siamo fatti per confonderci con il resto del mondo. Siamo stati chiamati un popolo specialmente suo. Che complimento! Poiché le influenze del mondo abbracciano sempre di più il male, dobbiamo impegnarci in tutta diligenza a rimanere ancorati al sentiero che ci conduce in sicurezza al Salvatore, aumentando la distanza tra il nostro vivere secondo le alleanze e le influenze mondane. Quando rifletto su come si ottiene una felicità duratura, mi rendo conto che a volte ci ritroviamo nella zona grigia. Le brume tenebrose sono inevitabili lungo il cammino sul sentiero dell'alleanza. Le tentazioni e la superficialità possono farci deviare, senza che ce ne accorgiamo, verso l'oscurità del mondo e lontano dal sentiero dell'alleanza. Qualora dovesse accadere, il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson, ci ha invitato a tornare sul sentiero dell'alleanza e a farlo velocemente. Quanto sono grata per il dono del pentimento e per il potere dell'espiazione del nostro Salvatore. È impossibile vivere una vita perfetta. Solo un uomo è stato capace di vivere in modo perfetto mentre dimorava su questo pianeta celeste. Quell'uomo era Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, anche se non siamo perfetti, noi possiamo essere degni di prendere il sacramento, degni delle benedizioni del Tempio e degni di ricevere la rivelazione personale. Il re Beniamino ha reso testimonianza delle benedizioni che ricevono coloro che seguono diligentemente il Salvatore. E oltre a ciò, desidererei che consideraste lo stato benedetto e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio, poiché ecco, essi sono benedetti in tutte le cose, sia temporali che spirituali. E se si mantengono fedeli fino alla fine, sono accolti in cielo, affinché possano in tal modo dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. Si può comprare la felicità con 15 dollari? No, non si può. La felicità profonda e duratura deriva dal vivere risolutamente e scrupolosamente il Vangelo di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una dottrina importante e rassicurante del Vangelo di Gesù Cristo è che il nostro Padre Celeste prova un amore perfetto per i Suoi figli. In virtù di questo amore perfetto, Egli ci benedisce non solo secondo i nostri desideri e le nostre necessità, ma anche in base alla Sua infinita saggezza. Come disse semplicemente il profeta Nefi, so che Dio ama i Suoi figli. Un aspetto di questo amore perfetto è il coinvolgimento del Padre Celeste nei dettagli della nostra vita. Anche quando magari non ce ne rendiamo conto, non lo capiamo. Noi cerchiamo la guida e l'aiuto divini del Padre tramite la preghiera sentita e sincera. Quando onoriamo le nostre alleanze e ci impegniamo a essere più simili al nostro Salvatore, abbiamo diritto a ricevere un flusso costante di guida divina mediante l'influenza e l'ispirazione dello Spirito Santo. Le Scritture ci insegnano, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate, ed Egli conosce ogni cosa, poiché ogni cosa è presente dinanzi ai Suoi occhi. Le Scritture, il profeta Mormon, ne è un esempio. Egli non visse abbastanza da vedere i risultati del suo lavoro. Ciononostante comprese che il Signore lo stava guidando con cura. Quando si sentì ispirato a includere nel suo resoconto le piccole tavole di Nefi, Mormon scrisse, «E faccio questo per un saggio scopo, poiché così mi è sussurrato, secondo l'influsso dello Spirito del Signore che è in me. Ed ora, io non conosco tutte le cose, ma il Signore conosce tutte le cose a venire, pertanto Egli mi sospinge a fare secondo la Sua volontà». Sebbene Mormon non fosse a conoscenza della futura perdita delle 116 pagine del manoscritto, il Signore lo sapeva e preparò una via per superare quell'ostacolo molto tempo prima che si presentasse. Il Padre è consapevole di noi, conosce le nostre necessità e ci aiuterà in modo perfetto. A volte quell'aiuto giunge nel momento esatto in cui lo chiediamo, o perlomeno subito dopo. A volte i nostri desideri più sinceri e giusti non vengono esauditi nel modo in cui speriamo, ma scopriamo che Dio ha in serbo benedizioni più grandi. E a volte i nostri desideri retti non ci vengono accordati in questa vita. Esporrò mediante tre storie diverse i modi in cui il nostro Padre Celeste nei cieli può rispondere alle suppliche sincere che gli rivolgiamo. Il nostro figlio minore fu chiamato a servire come missionario nella missione di Parigi in Francia. Nel corso dei suoi preparativi per la partenza lo accompagniamo a comprare le solite cose, camicie, abiti, cravatte, calzini e un cappotto. Sfortunatamente la taglia del cappotto che voleva non era disponibile in quel momento. Ciononostante, il commesso del negozio disse che il cappotto sarebbe stato disponibile nel giro di qualche settimana e che sarebbe stato spedito al centro di addestramento per i missionari a Provo prima che il nostro figlio partisse per la Francia. Pagammo il cappotto e non ci preoccupammo più della faccenda. Nostro figlio arrivò al centro di addestramento per i missionari a giugno e il cappotto fu recapitato giusto qualche giorno prima della sua partenza prevista in agosto. Non provò il cappotto, ma lo mise frettolosamente in valigia insieme ai vestiti e alle altre cose. Quando a Parigi arrivò l'inverno, nostro figlio ci scrisse che aveva tirato fuori il cappotto. L'aveva provato, ma si era reso conto che era decisamente troppo piccolo. Dovevamo quindi depositare altri soldi nel suo conto corrente in modo che potesse comprarsi un altro cappotto lì a Parigi, cosa che fece. Un po' irritato, gli scrissi di dare il cappotto a qualcun altro, visto che lui non poteva usarlo. In seguito ricevemmo questa email. Qui fa molto freddo. Sembra che il vento ci passi proprio attraverso, anche se il mio nuovo cappotto è ottimo e molto pesante. Ho dato quello vecchio a un altro missionario che vive nel nostro appartamento, il quale ha detto che stava pregando per trovare un modo per avere un cappotto migliore. Si è convertito qualche anno fa e solo sua mamma e il missionario che lo ha battezzato lo stanno sostenendo economicamente durante la missione. Quindi il cappotto è stata una risposta a una preghiera e mi sono sentito molto felice per questo. Il Padre Celeste sapeva che questo missionario, che stava servendo in Francia a più di 10.000 km da casa, avrebbe avuto urgentemente bisogno di un cappotto nuovo per affrontare un rigido inverno a Parigi, ma che non avrebbe avuto le risorse per comprarlo. Il Padre Celeste sapeva che il nostro figlio avrebbe ricevuto un cappotto troppo piccolo da quel negozio di abbigliamento a Provo nello Utah. Egli sapeva che quei due missionari avrebbero servito insieme a Parigi e che il cappotto sarebbe stato una risposta a una preghiera umile e sincera di un missionario che aveva una necessità impellente. Il Salvatore ha detto: due passeggeri non si vendono essi per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. In altre situazioni, i nostri giusti desideri potrebbero non venire esauriti per un nostro bene superiore. Ad esempio, Giuseppe, il figlio di Giacobbe, era invidiato e odiato dai suoi fratelli al punto che questi tramarono la sua morte. Invece di ucciderlo, lo vendettero come schiavo in Egitto. Se qualcuno ha mai pensato che le proprie preghiere non siano state esaudite nel modo sperato, quello è Giuseppe. In realtà la sua apparente disgrazia gli portò grandi benedizioni e salvò la sua famiglia dalla morte inedia. In seguito, dopo essere diventato uno stimato dignitario in Egitto, con grande fede e saggezza, disse ai suoi fratelli: «Ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto che io fossi menato qua, poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti, sono due anni che la carestia è nel paese, e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra, per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qua, ma è Dio». Mentre frequentava l'università, il nostro figlio maggiore fu assunto per un lavoro part-time molto ambito riservato agli studenti, che poteva portarlo a una meravigliosa occupazione a tempo indeterminato dopo la laurea. Si dedicò molto a questo lavoro per 4 anni, diventa altamente qualificato ed era rispettato dai suoi colleghi e supervisori. Alla fine dell'ultimo anno, quasi come se tutto fosse orchestrato da cielo, la posizione a tempo indeterminato si rese disponibile e lui era il candidato principale, poiché tutti i segnali e le aspettative indicavano infatti che lui avrebbe ottenuto il lavoro. Beh, non venne assunto. Nessuno di noi capì il perché. Si era preparato bene, il colloquio era andato bene, era il candidato più qualificato e aveva pregato con grande speranza. Era sconvolto e abbattuto, e l'intera vicenda lasciò tutti noi molto perplessi. Perché Dio aveva abbandonato questo giusto desiderio? Solo diversi anni dopo la risposta divenne molto chiara. Se avesse ottenuto il lavoro dei suoi sogni dopo la laurea, avrebbe perso un'importante opportunità che ha cambiato la sua vita e che si è dimostrata una benedizione per il suo bene eterno. Dio conosceva la fine sin dall'inizio e in questo caso la risposta a molte giuste preghiere è stata no, a favore di un risultato di gran lunga superiore. A volte la risposta che cerchiamo in preghiera, in modo tanto legittimo e disperato e sincero, non ci viene data in questa vita. La sorella Patricia Parkinson nacque con una vista normale, ma all'età di 7 anni cominciò a diventare cieca. A 9 anni Pat cominciò a frequentare la scuola per sordi e ciechi di Ogden, nello Utah, a circa 150 km da casa sua. La distanza rese necessario che alloggiasse nella scuola, cosa che portava con sé tutta la nostalgia che può avere una bambina di 9 anni. All'età di 11 anni aveva ormai perso completamente la vista. Pat tornò a casa definitivamente all'età di 15 anni per frequentare la scuola superiore locale. Andò all'università e conseguì una laurea di primo livello in disturbi della comunicazione e psicologia. E dopo un'eroica battaglia contro i commissari universitari pieni di dubbi, fu ammessa alla scuola di specializzazione e ottenne la laurea magistrale in logopedia. Pat ora lavora con 53 studenti delle scuole elementari e supervisiona 4 tecnici logopedisti nel suo distretto scolastico. Possiede una casa e una sua automobile che gli amici e i familiari usano per accompagnarla quando ha bisogno di spostarsi. Quando aveva 10 anni, Pat era messa in lista per un ulteriore trattamento medico allo scopo di affrontare la sua progressiva perdita della vista. Per quanto riguardava la sua situazione clinica, i suoi genitori le avevano sempre detto esattamente ciò che stava per accadere, ma per qualche ragione non le avevano parlato di questo particolare trattamento. Quando le dissero che era stata messa in lista per questo trattamento, Pat, usando le parole di sua madre, scoppiò. Corse in camera sua, ma in seguito tornò e disse ai genitori con una certa indignazione: «State a sentire. Lo so io, lo sa Dio e forse lo sapete anche voi. Sarò cieca per il resto della mia vita». Diversi anni fa, Pat fece un viaggio in California per andare a trovare i membri della sua famiglia che vivevano lì. Mentre era all'aeroporto con il suo nipotino di 3 anni, lui le disse: «Zia Pat, perché non chiedi al Padre Celeste di darti degli occhi nuovi? Perché se tu chiedi al Padre Celeste, lui ti darà tutto quello che vuoi, devi solo chiederlo». Pat disse, rimasta sorpresa dalla domanda, ma rispose: «Beh, a volte il Padre Celeste non fa così, a volte vuole che impari qualcosa e allora non ti dà tutto quello che vuoi. A volte devi aspettare. Il Padre Celeste e il Salvatore sanno esattamente ciò che è meglio per noi e ciò di cui abbiamo bisogno, quindi non ti danno tutto ciò che vuoi quando vuoi. Conosco Pat da molti anni e recentemente le ho detto che ammiro il fatto che sia sempre positiva e felice. Lei ha risposto: «Beh, non viviamo nella stessa casa, no? Ho i miei momenti. Ho avuto periodi in cui ero profondamente depressa e ho pianto molto. Tuttavia», ha aggiunto, «dal momento in cui ho cominciato a perdere la vista è stato strano, ma sapevo che il Padre Celeste e il Salvatore erano con me e la mia famiglia. Abbiamo gestito la cosa meglio che potevamo e, secondo la mia opinione, l'abbiamo gestita nel modo giusto. Alla fine sono diventata una persona di un certo successo e in generale sono una persona felice. Ricordo che in ogni cosa c'è stata la sua mano. A coloro che mi chiedono se sono arrabbiata per la mia cecità, rispondo: con chi dovrei essere arrabbiata? Il Padre Celeste è al mio fianco in tutto questo, non sono sola, è con me costantemente». In questo caso il desiderio di Pat di ottenere di nuovo la vista non sarà esaurito in questa vita, ma il suo motto, che ha imparato da suo padre, è: passerà anche questa. Il presidente Henry B. Eyring ha dichiarato: «In questo momento il padre è consapevole di voi, dei vostri sentimenti e delle vostre necessità spirituali e materiali, di tutti coloro che vi circondano». Questa grande e confortante verità si può riscontrare nelle 3 esperienze che ho raccontato. Fratelli e sorelle, a volte le nostre preghiere ricevono risposta subito, con l'esito che speravamo. A volte le nostre preghiere non ricevono risposta nel modo sperato, ma col tempo impariamo che Dio aveva preparato per noi benedizioni più grandi di quelle che ci saremmo aspettati inizialmente. E a volte le nostre legittime richieste che rivolgiamo a Dio non vengono accolte in questa vita. Come ha detto l'anziano Neil A. Maxwell, la fede include anche la fiducia nella tabella di marcia di Dio. Abbiamo la rassicurazione che a suo tempo e a suo modo il Padre Celeste ci benedirà e porrà rimedio a tutte le nostre preoccupazioni, ingiustizie e delusioni. E citando Re Beniamino, e oltre a ciò desidererei che considerasse lo stato benedetto e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio, poiché ecco, essi sono benedetti in tutte le cose, sia temporali che spirituali. E se si mantengono fedeli fino alla fine sono accolti in cielo, affinché possano in tal modo dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. O ricordate che queste cose sono vere perché il Signore Dio l'ha detto. So che Dio ascolta le nostre preghiere. So che, essendo un Dio onnisciente e un Padre amorevole, Egli risponde alle nostre preghiere perfettamente, secondo la sua infinita saggezza e in modi che ci benediranno per il nostro bene. Rendo testimonianza di questo in nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare O Re di Israele. Dopodiché ascolteremo l'anziano Dieter Fuchtdorf del Quorum dei Dodici Apostoli. Il coro quindi canterà Tu Signor ci sei vicino. Avremo poi il piacere di ascoltare il vescovo W. Christopher Waddell, secondo consigliere del vescovato presidente.
This is the 189th annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My dear brothers and sisters, dear friends,
miei cari fratelli e sorelle, il mese scorso il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson, ha invitato i dodici ad andare con lui alla dedicazione del Tempio di Roma. Durante il tragitto ho pensato all'Apostolo Paolo e ai suoi viaggi. Ai suoi tempi, per arrivare da Gerusalemme a Roma, ci sarebbero voluti circa 40 giorni. Oggi, con uno dei miei aerei preferiti, ci vogliono meno di 3 ore. Gli studiosi della Bibbia credono che Paolo si trovasse a Roma quando scrisse molte delle sue lettere, fondamentali nel rafforzare i membri della Chiesa di allora e anche di oggi. Paolo e gli altri membri della Chiesa originaria, i primi santi, conoscevano molto da vicino il sacrificio. Molti furono brutalmente perseguitati, fino anche alla morte. Negli ultimi 200 anni, anche i membri della Chiesa restaurata di Gesù Cristo, i santi degli ultimi giorni, hanno subito molte forme diverse di persecuzione.
Tuttavia, malgrado le persecuzioni e a volte grazie ad esse, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni ha continuato a crescere e ora è presente in tutto il mondo. Ciononostante, prima di dare il via ai festeggiamenti con torte e coriandoli, congratulandoci con noi stessi per questo successo straordinario, sarebbe meglio se mettessimo tale crescita in prospettiva. Nel mondo ci sono circa 7 miliardi e mezzo di persone, rispetto ai 16 milioni di membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che, in paragone, sono davvero un piccolo gregge. Al tempo stesso, in alcune parti del mondo il numero di credenti cristiani sta diminuendo. Persino nella Chiesa restaurata del Signore, benché il numero totale di membri continui a crescere, ci sono troppe persone che non reclamano le benedizioni che derivano dal partecipare attivamente alla vita della Chiesa. In altre parole, ovunque voi siate su questo pianeta, ci sono innumerevoli occasioni di condividere la buona novella del Vangelo di Gesù Cristo con coloro che incontrate o con cui studiate, vivete, lavorate o socializzate. L'anno scorso ho avuto la grande opportunità di essere coinvolto appieno nelle attività missionarie della Chiesa in tutto il mondo. Ho pensato e pregato spesso in merito all'importante incarico dato dal Salvatore ai suoi discepoli. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Ho faticato per trovare la risposta alla domanda: come possiamo noi, come membri e discepoli di Cristo, adempiere meglio a quell'incarico importante nella nostra vita quotidiana? Oggi vi invito a riflettere nel cuore e nella mente su questa stessa domanda. Da decenni i dirigenti della Chiesa ribadiscono il fervido appello: ogni membro un missionario. I membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei tempi passati e dei nostri giorni, hanno condiviso con entusiasmo e gioia il Vangelo con amici e conoscenti. Il loro cuore arde della testimonianza di Gesù Cristo e desiderano sinceramente che gli altri provino la stessa gioia che loro hanno trovato nel Vangelo del Salvatore. Alcuni membri della Chiesa sembrano avere questo dono speciale. Amano essere ambasciatori del Vangelo. Con coraggio e con gioia servono e guidano l'opera come membri missionari. Altri invece sono più titubanti. Quando durante le riunioni della Chiesa si parla di opera missionaria, li si vede scivolare lentamente fino a sparire dietro le panche, con gli occhi fissi sulle scritture oppure chiusi in profonda meditazione per evitare il contatto visivo con gli altri membri. Perché succede? Forse ci sentiamo in colpa perché non facciamo di più per condividere il Vangelo. Forse non sappiamo bene come farlo. O forse potremmo sentirci timorosi quando si tratta di abbandonare la nostra zona di comfort. Lo comprendo benissimo. Ricordate però che il Signore non ha mai richiesto uno sforzo missionario esperto e impeccabile. Piuttosto, il Signore richiede il cuore e una mente ben disposta. Se state già felicemente svolgendo opera missionaria, vi prego di continuare e di essere un esempio per gli altri. Il Signore vi benedirà. Se invece sentite che avete la tendenza a indugiare quando si tratta di condividere il messaggio del Vangelo, posso suggerire 5 cose a prova di sensi di colpa che chiunque può fare per contribuire all'importante mandato del Salvatore di Naturan Israele. Primo, avvicinatevi a Dio. Il primo grande comandamento è amare Dio. È uno dei motivi principali per cui siamo su questa terra. Domandatevi: credo veramente nel Padre Celeste? Lo amo? E ho fiducia in Lui? Più vi avvicinate al nostro Padre Celeste, più riuscirete a emanare la sua luce e la sua gioia. Gli altri noteranno che c'è qualcosa di unico e di speciale in voi e chiederanno di cosa si tratta. Secondo, riempite il vostro cuore di amore per gli altri. Questo è il secondo grande comandamento. Provate davvero a vedere coloro che vi circondano come figli di Dio. Ministrate loro, indipendentemente dal fatto che i loro nomi appaiano o meno sul vostro elenco di sorelle o fratelli ministranti. Ridete con loro, gioite con loro, piangete con loro, abbiate rispetto per loro, guariteli, sollevateli e rafforzateli. Adoperatevi per emulare l'amore di Cristo e abbiate compassione per gli altri, persino per coloro che sono scortesi con voi, che vi prendono in giro e che desiderano farvi del male. Amateli e trattateli come figli del Padre Celeste. Terzo, prodigatevi per percorrere il sentiero del discepolato. Man mano che il vostro amore per Dio e per i suoi figli diventa più profondo, lo stesso accade al vostro impegno a seguire Gesù Cristo. Imparate a conoscere la sua via nutrendovi abbondantemente della sua parola e ascoltando e mettendo in pratica gli insegnamenti dei profeti e degli apostoli moderni. Acquisite maggior fiducia e maggior coraggio per seguire la sua via, comunicando con il Padre Celeste con un cuore disposto a imparare. Percorrere il sentiero del discipolato richiede pratica. Ogni giorno, un poco alla volta, grazia su grazia, precetto dopo precetto. A volte facendo due passi avanti e uno indietro. La cosa importante è non arrendersi. Continuate a provarci fino a farlo nel modo giusto. Alla fine diventerete più bravi, più felici e più sinceri. Parlare agli altri della vostra fede diventerà normale e naturale. Infatti, il Vangelo sarà un elemento così essenziale e prezioso della vostra vita che sarebbe innaturale non parlarne con gli altri. Potrebbe non avvenire immediatamente. È un impegno che dura per tutta la vita, ma accadrà. Quarto, condividete ciò che avete nel cuore. Non pretendo che vi mettiate all'angolo di una strada con un megafono a proclamare versetti del Libro di Mormon. Ciò che vi chiedo è che cerchiate sempre l'opportunità di parlare della vostra fede in modo spontaneo e naturale con coloro con cui entrate in contatto, di persona oppure online. Vi chiedo di stare come testimoni del potere del Vangelo in ogni momento e, quando necessario, usate le parole. Poiché il Vangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza, potete condividerlo con fiducia in voi stessi, con coraggio e con umiltà. Può sembrare che gli attributi della fiducia in se stessi, del coraggio e dell'umiltà siano in contraddizione tra loro, ma non è così. Riflettono l'invito del Salvatore a non nascondere i principi e i valori del Vangelo sotto il moggio, ma a far splendere la vostra luce, affinché le vostre buone opere possano glorificare il vostro Padre in cielo. Ci sono molti modi spontanei e naturali per farlo, da gesti quotidiani di gentilezza a testimonianze personali su YouTube, su Facebook, su Instagram o su Twitter, oppure a semplici conversazioni con le persone che incontrate. Quest'anno, a casa e alla scuola domenicale, stiamo studiando il Nuovo Testamento. Che splendida opportunità per invitare amici e vicini in chiesa o a casa per imparare insieme a voi a conoscere meglio il Salvatore. Mostrate loro l'applicazione biblioteca evangelica, dove possono trovare Vieni e seguitami. Se conoscete dei ragazzi giovani e le loro famiglie, donate loro il libretto Per la forza della gioventù e invitateli a venire e vedere in prima persona come i nostri giovani fanno del loro meglio per vivere secondo quei principi. Se qualcuno vi chiede del vostro fine settimana, non esitate a parlare di ciò che avete vissuto in chiesa. Raccontate dei bambini che, in piedi davanti alla congregazione, hanno cantato con entusiasmo come stanno cercando di emulare Gesù. Raccontate del gruppo di giovani che ha dedicato del tempo ad aiutare le persone anziane di una casa di riposo a compilare la loro storia personale. Parlate del recente cambiamento apportato al programma delle riunioni domenicali e di come stia benedicendo la vostra famiglia. Oppure, spiegate perché sottolineiamo che questa è la Chiesa di Gesù Cristo e che noi siamo i santi degli ultimi giorni, proprio come i membri della Chiesa originaria erano chiamati santi. In qualunque modo vi venga spontaneo e naturale, spiegate alle persone perché Gesù Cristo e la sua Chiesa sono importanti per voi. Invitatele a venire e vedere. Poi incoraggiatele a venire e aiutare. Nella nostra Chiesa ci sono numerose situazioni in cui le persone possono rendersi utili. Pregate non soltanto perché i missionari trovino gli eletti. Pregate ogni giorno con tutto il cuore perché voi troviate coloro che verranno e vedranno. Verranno e aiuteranno. Verranno e rimarranno. Tenete aggiornati i missionari a tempo pieno. Sono come angeli, pronti ad aiutare. Quando condividete la buona novella, fatelo con amore e con pazienza. Se interagiamo con le persone avendo come unica aspettativa che presto indosseranno una tuta bianca e chiederanno indicazioni per il fonte battesimale più vicino, stiamo sbagliando. Alcuni di quelli che verranno e vedranno forse non si uniranno mai alla Chiesa. Altri lo faranno più in là. Spetta a loro scegliere. Questo però non cambia l'amore che proviamo per loro. E non influenza i nostri sforzi entusiastici di continuare a invitare le persone e le famiglie a venire e vedere, a venire e aiutare e a venire e rimanere. Quinto, confidate nel fatto che il Signore opererà i suoi miracoli. Abbiamo sentito un meraviglioso messaggio dall'anziano Ace a riguardo. Dovete capire che non tocca a voi convertire le persone. Quello è il compito dello Spirito Santo. Il vostro ruolo è quello di condividere ciò che avete nel cuore e di vivere secondo il vostro credo. Quindi non scoraggiatevi se qualcuno non accetta subito il messaggio del Vangelo. Non è un fallimento personale. È una cosa tra l'individuo e il Padre Celeste. Il vostro compito è amare Dio e amare il vostro prossimo, i suoi figli. Credete, amate, agite. Seguite questo sentiero e Dio opererà per vostro tramite al fine di benedire i suoi preziosi figli. Questi 5 suggerimenti vi aiuteranno a compiere ciò che i discepoli di Gesù Cristo hanno fatto sin dai tempi antichi. Il suo Vangelo e la sua Chiesa sono una parte importante della vostra vita, di ciò che siete e di ciò che fate. Pertanto, invitate gli altri a venire e vedere, a venire e aiutare. E Dio compirà la sua opera di salvezza e loro verranno e rimarranno. Potreste chiedervi, e se lo faccio e le persone reagiscono male? E se criticano la Chiesa? E se poi non siamo più amici? Certo, può succedere. Sin dai tempi antichi, i discepoli di Gesù Cristo sono stati spesso perseguitati. L'Apostolo Pietro disse, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene. I primi santi si rallegravano di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Ricordate, il Signore opera in modi imperscrutabili. Potrebbe accadere che grazie alla vostra reazione cristiana al rifiuto, un cuore indurito si intenerisca. Come apostolo del Signore Gesù Cristo, vi benedico affinché abbiate la fiducia in voi stessi per essere una testimonianza vivente dei valori del Vangelo. Il coraggio per essere sempre riconosciuti come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. L'umiltà per contribuire alla sua opera in modo che sia un'espressione del vostro amore per il Padre Celeste e per i suoi figli. Miei cari amici, gioirete nel sapere che ricoprite un ruolo significativo nel raduno di Israele. Da lungo tempo profetizzato, preparando la venuta di Cristo con potere e grande gloria, con tutti i santi angeli. Il Padre Celeste vi conosce, il Signore vi ama, Dio vi benedirà. Quest'opera è ordinata da Lui. Voi siete in grado di compierla. Noi, tutti insieme, siamo in grado di compierla. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Circa 18 mesi fa, nell'autunno del 2017, mio fratello Mike, che aveva 64 anni, mi disse che gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas. Mi disse anche di aver ricevuto una benedizione del sacerdozio dal suo insegnante familiare e di essersi incontrato con il suo vescovo. In seguito mi inviò una fotografia del Tempio di Oakland, in California, scattata dall'ospedale dove stava ricevendo le cure, e sottoscrisse: «Guarda cosa si vede dalla stanza in ospedale». Le sue osservazioni riguardo a insegnanti familiari, benedizioni del sacerdozio, vescovi e templi mi stupirono quanto la notizia del cancro. Vedete, Mike, un sacerdote nel sacerdozio di Aronne, non frequentava la chiesa regolarmente da quasi 50 anni. Come famiglia eravamo presi dal suo progresso spirituale quasi quanto lo eravamo dal suo progresso nella lotta contro il cancro, specialmente per via delle sue frequenti domande sul libro di Mormon, sul potere di suggellamento e sulla vita dopo la morte. Col passare dei mesi e il diffondersi del cancro, la necessità di ulteriori cure più specializzate fecero sì che alla fine Mike venisse nello Utah, al Lanzmann Cancer Center. Poco dopo il suo arrivo ricevette la visita di John Holbrook, il dirigente dell'opera missionaria del rione nei cui confini si trovava la clinica dove Mike era ricoverato. John ha osservato: «Per me era ovvio che Mike fosse un figlio di Dio. I due svilupparono ben presto un legame e un'amicizia che portarono John a essere il fratello ministrante ufficioso di Mike. Mio fratello fu subito invitato a ricevere la visita dei missionari, cosa che rifiutò garbatamente. Tuttavia, col consolidarsi dell'amicizia, dopo un mese John lo invitò di nuovo, dicendogli: «Penso che ti piacerebbe ascoltare il messaggio del Vangelo». Questa volta l'invito fu accolto e portò a frequenti incontri con i missionari, oltre che con il vescovo John Sharp. Le loro conversazioni portarono Mike a ricevere la sua benedizione patriarcale 57 anni dopo il suo battesimo. A inizio dicembre dello scorso anno, dopo mesi di trattamenti, Mike decise di sospendere le cure anticancro, che stavano causando gravi effetti collaterali, e di lasciare che la natura facesse il suo corso. Il suo dottore ci informò che gli rimanevano circa 3 mesi di vita. Nel frattempo, le domande sul Vangelo continuavano, così come le visite e il sostegno dei suoi dirigenti locali del sacerdozio. Spesso, quando andavamo a trovare Mike, vedevamo una copia del Libro di Mormon aperta sul comodino e discutevamo la restaurazione del Vangelo, le chiavi del sacerdozio, le ordinanze del Tempio e la natura eterna dell'uomo. Verso metà dicembre, dopo aver ottenuto la sua benedizione patriarcale, sembrava effettivamente che Mike stesse riacquistando le forze e pareva probabile che la sua prognosi di almeno altri 3 mesi di vita sarebbe stata rispettata. Facciamo persino preparativi affinché potesse unirsi a noi per Natale, Capodanno e giorni successivi. Inaspettatamente, il 16 dicembre, il vescovo Sharp mi chiamò informandomi che lui e il presidente di Palo avevano intervistato Mike e lo avevano ritenuto degno di ricevere il sacerdozio di Melchisedec. Mi chiese quando sarei potuto essere presente. L'ordinazione fu fissata per venerdì 21 dicembre. Quel giorno, appena giunti alla clinica, io e mia moglie Carol fummo fermati nel corridoio vicino alla sua stanza, dove fummo informati che Mike non aveva battito cardiaco. Entrammo nella stanza e vi trovammo il patriarca, il vescovo e il presidente di Palo, che ci stavano già aspettando. A quel punto Mike aprì gli occhi, mi riconobbe e mi fece cenno che riusciva a sentirmi e che era pronto a ricevere il sacerdozio. 50 anni dopo l'ordinazione di Mike a sacerdote nel sacerdozio di Aronne, ho avuto il privilegio, assistito dai suoi dirigenti locali, di conferire a mio fratello il sacerdozio di Melchisedec e di ordinarlo all'ufficio di anziano. 5 ore dopo, Mike ci ha lasciato ed è passato oltre il velo per incontrare i nostri genitori da detentore del sacerdozio di Melchisedec. Appena un anno fa il presidente Russell M. Nelson ha esteso a tutti a noi una chiamata a prenderci cura dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in un modo più elevato e più santo. Parlando del Salvatore, il presidente Nelson ha insegnato: dato che questa è la sua Chiesa, noi, come suoi servitori, ministreremo al singolo individuo come faceva lui. Ministreremo nel suo nome, con il suo potere, la sua autorità e con la sua gentilezza amorevole. In risposta all'invito fatto da un profeta di Dio in tutto il mondo, si stanno compiendo sforzi straordinari per ministrare al singolo individuo, sia tramite sforzi coordinati, nei quali i membri adempiono fedelmente i propri incarichi di ministero, sia tramite quello che io definisco ministero spontaneo, nel quale molti dimostrano amore cristiano cogliendo opportunità inaspettate. Nella nostra famiglia abbiamo visto da vicino questo tipo di ministero. John, amico e fratello ministrante di Mike ed ex presidente di missione, diceva spesso ai suoi missionari: se qualcuno si trova nella lista di quelli non interessati, non arrendetevi. le persone cambiano. In seguito ci ha detto, Mike ha avuto un possente mutamento. John è stato in primo luogo un amico, fornendo incoraggiamento e sostegno frequenti, ma il suo ministero non si è limitato a delle visite in amicizia. John sapeva che un fratello ministrante è più che un amico e che l'amicizia viene amplificata quando ministriamo. Non è necessario essere affetti da una malattia terminale per aver bisogno del servizio reso tramite il ministero. Queste necessità si manifestano in molti modi diversi. Un genitore che è rimasto solo, una coppia meno attiva, un adolescente in difficoltà, una madre esausta, un periodo in cui la fede viene messa alla prova, difficoltà economiche, di salute o coniugali. La lista è pressoché infinita. Tuttavia, proprio come mio fratello Mike, nessuno è troppo lontano e non è mai troppo tardi per la mano amorevole del Salvatore. Nel sito della Chiesa relativo al ministero ci viene insegnato che sebbene i motivi per cui svolgere il ministero siano numerosi, i nostri sforzi dovrebbero essere guidati dal desiderio di aiutare il prossimo a raggiungere una conversione personale più profonda e a diventare più simile al Salvatore. L'anziano Neil Anderson ha spiegato questo concetto nel modo seguente. Una persona di buon cuore può aiutare qualcuno ad aggiustare uno pneumatico, portare un coinquilino dal dottore, pranzare con qualcuno che è triste o sorridere e salutare per illuminare una giornata. Una persona che segue il primo comandamento, tuttavia, andrà spontaneamente oltre questi importanti atti di servizio. Mentre modelliamo il nostro ministero su quello di Gesù Cristo, è importante ricordare che i suoi sforzi di amare, elevare, servire e benedire avevano uno scopo superiore rispetto al semplice soddisfare esigenze immediate. Di certo conosceva le necessità quotidiane delle persone a cui ministrava e aveva compassione delle loro sofferenze mentre guariva, nutriva, perdonava e insegnava. Ma egli voleva fare molto di più che soddisfare le necessità del momento. Voleva che le persone intorno a lui lo seguissero, lo conoscessero e raggiungessero il loro potenziale divino. Se cerchiamo di ministrare come faceva lui, ci verranno date delle opportunità di dimenticare noi stessi e di risollevare gli altri. Queste opportunità spesso potranno essere disagevoli e mettere alla prova il nostro desiderio di diventare più simili al Maestro, il cui atto di servizio più grande di tutti, la sua espiazione infinita, fu tutt'altro che agevole. Nel capitolo 25 di Matteo ci vengono ricordati i sentimenti che il Signore prova nei nostri confronti quando mostriamo sensibilità, come Lui, ai problemi, alle prove e alle difficoltà che molte persone affrontano, ma che spesso passano inosservati. Venite voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai t'abbiamo veduto aver fame e t'abbiamo dato da mangiare, o aver sete e t'abbiamo dato da bere? Quando mai t'abbiamo veduto forestiere e t'abbiamo accolto? E il re rispondendo dirà loro, in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. A prescindere dal fatto che stiamo servendo in qualità di fratelli o sorelle ministranti, oppure semplicemente se veniamo a sapere che qualcuno è nel bisogno, siamo incoraggiati a cercare la guida e la direzione dello Spirito e poi ad agire. Potremmo chiederci come servire al meglio, ma il Signore lo sa e tramite il suo Spirito Egli guiderà i nostri sforzi. Come Nefi, che era guidato dallo Spirito non sapendo in anticipo ciò che avrebbe fatto, così anche noi saremo guidati dallo Spirito quando ci impegneremo a diventare strumenti nelle mani del Signore per benedire i Suoi figli. Nella misura in cui cercheremo la guida dello Spirito e riporremo la nostra fiducia nel Signore, verremo messi in situazioni e circostanze in cui potremo agire e benedire, ossia, in altre parole, ministrare. Potrebbero esserci altre occasioni in cui riconosciamo una necessità, ma ci sentiamo inadeguati a soddisfarla, supponendo che ciò che abbiamo da offrire non sia sufficiente. Agire, proprio come faceva lui, significa ministrare dando ciò che siamo in grado di dare e confidare nel fatto che il Signore magnificherà i nostri sforzi di benedire i nostri compagni di viaggio nella mortalità. Per alcuni potrebbe significare donare il proprio tempo, i propri talenti. Per altri potrebbe significare offrire una parola gentile o due braccia forti. Anche se potremmo pensare che i nostri sforzi siano inadeguati, il presidente Dallin H. Oaks ha condiviso un importante principio riguardo alle cose piccole e semplici. Egli ha insegnato che gli atti piccoli e semplici sono potenti perché invitano la compagnia dello Spirito Santo, un compagno che benedice sia colui che dona, sia colui che riceve. Sapendo che da lì a poco sarebbe morto, mio fratello fece questa considerazione. È incredibile come il cancro al pancreas possa farti concentrare sulle cose più importanti, grazie a uomini e a donne meravigliosi che hanno scorto una necessità, non hanno giudicato e hanno amministrato alla maniera del Salvatore, per Mike non è stato troppo tardi. Per alcuni il cambiamento giunge prima, per altri forse giunge al di là del velo. Tuttavia dobbiamo ricordare che non è mai troppo tardi e che nessuno si è mai allontanato così tanto dal sentiero da non poter essere raggiunto dall'espiazione infinita di Gesù Cristo, la cui durata e portata sono senza limiti. Lo scorso ottobre, durante la conferenza generale, l'anziano Dale G. Renland ha insegnato: «Non importa da quanto tempo ci siamo allontanati dal sentiero, nel momento in cui decidiamo di cambiare, Dio ci aiuta a ritornare». Tale decisione di cambiare, tuttavia, è spesso il risultato di un invito come: «Penso che ti piacerebbe ascoltare il messaggio del Vangelo». Proprio come non è mai troppo tardi per il Salvatore, non è mai troppo tardi per estendere l'invito. Questo periodo di Pasqua ci dà ancora una volta una gloriosa opportunità di riflettere sul grande sacrificio espiatorio del nostro Salvatore Gesù Cristo e su ciò che Egli fece per ognuno di noi, pagando un prezzo altissimo, un prezzo che, come disse Lui stesso, fece sì che Lui, il più grande di tutti, tremasse per il dolore. Non di meno, disse, bevvi e portai a termine i miei preparativi per i figlioli degli uomini. Attesto che poiché Egli ha portato a termine la sua missione, c'è sempre speranza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We thank all who have spoken to us thus far.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato finora e per la magnifica musica che il coro ci ha offerto stamane. Ora il coro canterà «Sono un figlio di Dio». L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando «È Cristo il nostro Re». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Wilford W. Anderson, del 70.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, sono grato di essere stato invitato a parlarvi a questa 189esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In questo giorno, nel 1830, Joseph Smith organizzò la Chiesa sotto la direzione del Signore. Ciò avvenne nella casa della famiglia Whitmer, a Fayette, nello stato di New York. Allora erano presenti 6 membri e una 50 di altre persone interessate. Anche se non so che cosa disse il profeta Joseph Smith o che aspetto avesse mentre si trovava davanti a quel piccolo gruppo, so ciò che provarono quelle persone che avevano fede in Gesù Cristo. Sentirono lo Spirito Santo e sentirono di trovarsi in un luogo santo. Sicuramente si sentirono uniti. Quel sentimento miracoloso è ciò che tutti noi vogliamo nella nostra casa. È un sentimento che giunge quando, come ha detto Paolo, volgiamo l'animo alle cose dello Spirito. Il mio intento oggi è insegnare quello che so sul modo in cui possiamo qualificarci per provare più spesso quel sentimento e su come invitarlo a restare più a lungo nella nostra famiglia. Come saprete, per esperienza, non è una cosa facile da fare. Contesa, orgoglio e peccato devono essere tenuti alla larga. Il puro amore di Cristo deve entrare nel cuore dei membri della nostra famiglia. Adamo ed Eva, lei e Saria e altri genitori che conosciamo nelle Scritture scoprirono che si tratta di un'impresa ardua. Ciò nonostante, per rassicurarci, esistono esempi incoraggianti di felicità duratura in famiglia e a casa. E questi esempi ci permettono di vedere come questa felicità duratura può diventare realtà per noi e per la nostra famiglia. Ricorderete il resoconto in quarto Nefi. E avvenne che non vi erano affatto contese nel paese, a motivo dell'amor di Dio che dimorava nei cuori del popolo, e non c'erano invidie, né lotte, né tumulti, né prostituzioni, né menzogne, né omicidi, né alcuna sorta di lascivia. E certamente non poteva esservi un popolo più felice fra tutti i popoli che erano stati creati dalla mano di Dio. Non vi erano ladri, né omicidi, non c'erano lamaniti, né alcuna sorta di iti, ma erano come uno solo, figlioli di Cristo ed eredi del regno di Dio. E come furono benedetti, poiché il Signore li benedisse in tutte le loro imprese. Sì, furono proprio benedetti e prosperarono, finché 110 anni furono trascorsi e la prima generazione da Cristo era passata e non v'era contesa in tutto il paese.
And there was no contention in all the land. Close quote. As you know, that happened.
Come sapete, quel periodo felice non durò per sempre. Il resoconto in quarto Nefi descrive i possibili sintomi di declino spirituale di un gruppo di brave persone. Si tratta di uno schema che si è manifestato nell'arco dei secoli all'interno di interi popoli, nelle congregazioni e, cosa più triste di tutte, nelle famiglie. Studiandolo, possiamo imparare come potremmo proteggere e persino accrescere i sentimenti di amore nella nostra famiglia. Ecco qui lo schema di declino che si manifestò dopo 200 anni vissuti nella perfetta pace che porta il Vangelo.
Crept in.
cominciò a insinuarsi l'orgoglio. Le persone smisero di condividere ciò che avevano l'una con l'altra. Cominciarono a considerarsi superiori o inferiori sulla base di classi sociali. La loro fede in Gesù Cristo cominciò a diminuire. Cominciarono a odiare. Cominciarono a commettere peccati di ogni genere. I genitori saggi saranno abbastanza attenti da notare questi sintomi quando si manifesteranno tra i membri della loro famiglia. Ovviamente saranno preoccupati, ma sapranno che la causa di fondo è l'influenza di Satana, il quale cerca di condurre le brave persone su un sentiero che le porti a peccare e dunque a perdere l'influenza dello Spirito Santo. Il genitore saggio, quindi, si accorgerà che una possibilità consiste nel guidare ogni figlio e se stesso ad accettare più pienamente l'invito del Signore di venire a Lui. Potreste avere un successo limitato nel chiamare un figlio a pentirsi dell'orgoglio, per esempio. Potreste provare a persuadere i figli a condividere ciò che hanno più generosamente. Potreste chiedere loro di smettere di sentirsi migliori di qualche altro membro della famiglia. Poi però arriverete al sintomo descritto con queste parole: la loro fede in Gesù Cristo cominciò a diminuire. Ecco, la chiave per guidare i vostri familiari a elevarsi fino a raggiungere il livello spirituale che volete che ottengano. E per fare in modo che voi lo raggiungiate insieme a loro. Man mano che li aiuterete a crescere nella fede in Gesù Cristo, quale loro amorevole e redentore, essi sentiranno il desiderio di pentirsi. Quando lo faranno, l'umiltà comincerà a rimpiazzare l'orgoglio. Quando cominceranno a riconoscere ciò che il Signore ha dato loro, vorranno condividere più generosamente. La rivalità per ottenere prestigio o riconoscimento diminuirà. L'odio sarà scacciato via dall'amore. E alla fine, come fu per il popolo convertito da Re Beniamino, il desiderio di fare il bene li fortificherà contro la tentazione di peccare. Il popolo di Re Beniamino attestò di non avere più alcuna disposizione a fare il male. Pertanto, edificare la fede in Gesù Cristo è il primo passo per invertire il declino spirituale nella vostra famiglia e nella vostra casa. È più facile che sia quella fede a portare al pentimento, piuttosto che le vostre prediche contro ogni sintomo di declino spirituale. Il modo migliore in cui sarete una guida è mediante l'esempio. I membri della famiglia e le altre persone devono vedervi crescere nella vostra fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo. Di recente vi è stato fornito un grande aiuto. I genitori nella Chiesa sono stati benedetti con un corso di studio ispirato per le famiglie e gli individui. Facendone uso, edificherete la vostra fede e la fede dei vostri figli nel Signore Gesù Cristo. La vostra fede nel Salvatore è cresciuta quando avete seguito il consiglio del presidente Russell M. Nelson di rileggere il Libro di Mormon. Avete sottolineato passi e parole che si riferivano al Salvatore. La vostra fede in Gesù Cristo è aumentata. Tuttavia, come una pianticella, quella fede in Gesù Cristo appassirà a meno che non troviate una risolutezza costante nel meditare e pregare per accrescerla. Forse il vostro esempio di crescita nella fede non sarà seguito da tutti i vostri familiari ora, ma traete conforto dall'esperienza di Alma il giovane. Quando ebbe dolorosamente bisogno del pentimento e del perdono, ricordò la fede che suo padre aveva in Gesù Cristo. Magari i vostri figli ricorderanno la vostra fede nel Salvatore in un momento in cui avranno disperatamente bisogno del pentimento. Parlando di quel momento, Alma disse: «E avvenne che mentre ero così angosciato dal tormento, mentre ero straziato dal ricordo dei miei molti peccati, ecco, mi ricordai pure di aver udito mio padre profetizzare al popolo riguardo alla venuta di un certo Gesù Cristo, un figlio di Dio, per espiare i peccati del mondo». Ora, mentre la mia mente si soffermava su questo pensiero, gridai nel mio cuore: «Oh Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi misericordia di me, che sono nel fiele dell'amarezza e sono circondato dalle catene eterne della morte». Ed ora ecco, quando pensai questo, non potei più ricordare le mie pene. Sì, non fui più straziato dal ricordo dei miei peccati. Oltre al vostro esempio di crescita nella fede, le vostre preghiere familiari possono ricoprire un ruolo fondamentale nel rendere la casa un luogo sacro. Di solito viene scelta una persona per offrire la preghiera a nome della famiglia. Quando la preghiera viene rivolta esplicitamente a Dio in favore delle persone inginocchiate e in ascolto, la fede cresce in tutti loro. Essi possono percepire le espressioni di amore verso il Padre Celeste e il Salvatore. Inoltre, quando la persona che prega menziona coloro che versano nel bisogno tra quelli inginocchiati in quel cerchio familiare, tutti possono sentire l'amore che provano gli uni per gli altri. Anche quando i membri della famiglia non vivono sotto lo stesso tetto, la preghiera può instaurare legami d'amore. La preghiera familiare può raggiungere ogni angolo del mondo. Più di una volta sono venuto a sapere che un membro della mia famiglia che si trovava lontano stava pregando nello stesso momento in cui stavo pregando io e per la stessa cosa. Secondo me il vecchio proverbio «la famiglia che prega insieme rimane insieme» potrebbe essere elaborato in questo modo: la famiglia che prega insieme è insieme, anche quando i suoi membri sono lontani. Visto che nessuno di noi è perfetto e che è facile ferire i sentimenti altrui, le famiglie possono diventare dei santuari sacri solo quando ci pentiamo prontamente e sinceramente. I genitori possono dare l'esempio. Ci si può pentire rapidamente e sinceramente delle parole dure o dei pensieri poco gentili. Un semplice «mi dispiace» può rimarginare ferite e invitare sia il perdono che l'amore. Il profeta Joseph Smith è stato un modello per noi nel modo in cui affrontava attacchi feroci e traditori. Egli perdonava prontamente anche se sapeva che l'aggressore avrebbe potuto attaccare di nuovo. Egli chiedeva il perdono e lo concedeva liberamente. I figli di Mosia erano determinati a offrire il Vangelo a tutti. Questo desiderio derivava dalla loro esperienza personale con il pentimento. Non potevano sopportare il pensiero che qualcuno soffrisse gli effetti del peccato così come li avevano sofferti loro. Perciò affrontarono anni di rifiuti, avversità e pericoli per offrire il Vangelo di Gesù Cristo ai loro nemici. Nel farlo, trovarono gioia nelle molte persone che si pentirono e che sperimentarono la gioia del perdono tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Il desiderio dei nostri familiari di condividere il Vangelo crescerà man mano che proveranno la gioia del perdono. Tale sentimento può giungere anche quando rinnovano le proprie alleanze prendendo il sacramento. Lo spirito missionario crescerà nelle nostre case man mano che figli e genitori proveranno la gioia del perdono nel servizio sacramentale. Tramite il loro esempio di riverenza, genitori e figli possono aiutarsi a vicenda a provare quella gioia. Quella gioia può fare molto per rendere le nostre case dei centri di addestramento per i missionari. Forse non tutti svolgeranno una missione, ma tutti sentiranno il desiderio di condividere il Vangelo che li ha portati a ricevere perdono e a provare pace. A prescindere dal fatto che si stia servendo a tempo pieno oppure no, tutti possono provare gioia nell'offrire il Vangelo agli altri. Sia per i genitori che per i figli, il Tempio è la migliore occasione per acquisire familiarità con i luoghi celesti e per sviluppare amore per essi. Questo vale specialmente quando i figli sono piccoli. I figli nascono con la luce di Cristo. Persino un bambino può sentire che un tempio è sacro. Poiché i genitori amano i loro piccoli, Per loro il Tempio rappresenta la speranza di poter amare i propri figli nella loro famiglia eterna, per sempre. Alcuni di voi hanno in casa delle fotografie dei templi. Con l'aumentare dei templi in tutto il mondo, molti genitori hanno l'opportunità di visitare i giardini del Tempio insieme alla propria famiglia. Alcuni potrebbero persino riuscire a partecipare all'apertura al pubblico quando i templi vengono ultimati. I genitori possono chiedere ai figli come si sono sentiti stando vicino o dentro al Tempio. Ogni genitore può rendere testimonianza del significato che un Tempio ha avuto per lui. Il presidente Ezra Taft Benson, che amava i templi, raccontava spesso che guardava sua madre mentre stirava con cura i suoi indumenti del Tempio. Parlava del ricordo che aveva di quando, da piccolo, guardava la sua famiglia mentre usciva di casa per andare al Tempio. Quando era presidente della Chiesa, andava al Tempio lo stesso giorno, ogni settimana. Svolgeva sempre il lavoro di Tempio in favore di un antenato. Tutto questo era frutto principalmente dell'esempio dei suoi genitori. Alcune delle gioie più grandi le troverete nel vostro impegno di rendere la vostra casa un luogo di fede nel Signore Gesù Cristo e un luogo pervaso d'amore. Il puro amore di Cristo. La restaurazione del Vangelo ha avuto inizio da una domanda umile posta in una casa umile e può proseguire nella casa di ognuno di noi man mano che al suo interno continuiamo a stabilire e a mettere in pratica i principi del Vangelo. Questa è sempre stata la mia speranza e il mio più profondo desiderio sin da quando ero ragazzino. Tutti voi avete intravisto case di questo tipo. Molti di voi, con l'aiuto del Signore, le hanno create. Alcuni di voi hanno ricercato con tutto il cuore quella benedizione, eppure non è stata concessa. La mia promessa a voi è la stessa che un membro del Quorum dei 12 Apostoli mi fece tempo fa. Gli avevo detto che a causa di alcune scelte compiute da alcuni membri della nostra famiglia allargata, dubitavo che avremmo potuto stare insieme nel mondo a venire. Da ciò che ricordo, lui mi disse: «Ti preoccupi del problema sbagliato. Tu vivi all'altezza del Regno Celeste e la situazione familiare sarà più meravigliosa di quanto tu riesca a immaginare». Credo che egli offrirebbe questa gioiosa speranza a chiunque tra noi abbia fatto sulla terra tutto il possibile per qualificare se stesso e i propri familiari per la vita eterna. So che il piano del Padre Celeste è un piano di felicità. Attesto che il suo piano permette a ciascuno di noi che ha fatto del suo meglio di essere suggellato per sempre in una famiglia. So che le chiavi del sacerdozio restaurate mediante Joseph Smith sono giunte al presidente Russell M. Nelson tramite una linea ininterrotta. Queste chiavi consentono il suggellamento delle famiglie oggi. So che il Padre Celeste ama noi, suoi figli di spirito, di un amore perfetto. So che grazie all'espiazione di Gesù Cristo possiamo pentirci, essere purificati e diventare degni di vivere in famiglie amorevoli per sempre con il nostro Padre Celeste e con il suo Figlio diletto, Gesù Cristo. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Heavenly Father, we do rejoice.
Nostro Padre Celeste, siamo contenti della conoscenza che abbiamo, nella nostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, e nella grande speranza che dà a tutti noi. Gioiamo della restaurazione del Vangelo in questa ultima dispensazione, grazie al profeta Joseph Smith. Gioiamo che abbiamo un profeta oggi. Vogliamo bene al profeta Nelson e lo sosteniamo con tutto il nostro cuore. Gioiamo dello spirito che abbiamo sentito oggi qui insieme. Comunque ricordando tutti coloro che hanno dei bisogni particolari in tutto il mondo e chiediamo affinché il tuo amore possa essere rivolto verso di loro. Sì, con loro e con noi, affinché noi possiamo aiutarli, affinché possiamo essere amici a coloro che hanno bisogno di un amico e sostenere coloro che hanno bisogno di supporto. Benedicici con lo spirito di supporto, di amore, e affinché lo spirito che abbiamo sentito questa mattina possa rimanere con noi per il resto di questa conferenza generale. Preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 189th Annual General Conference.
Vi abbiamo trasmesso la 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.